Eccoci qua, buongiorno, benvenuti. Eccolo Loris Libero e poi ci abbiamo Paola Ronzitti. Buongiorno, buongiorno, dottor Nicola, e buon inizio. Ciao Stefania, possiamo invitare il dottore. Corrado Assugo partecipa, stanno arrivando anche i primi su Instagram, insomma siamo tutti qua. Perché vedete, io oggi, se dovessi fare un sommario delle cose che sono avvenute, a Ug Oreste, dovrei dire, non so, che i russi, quel pazzo di Putin, pazzo fino a un certo punto, vuole buttare la bomba atomica, anche se tattica, però voi capite che stiamo parlando di una cosa pazzesca. Le aziende iniziano a chiudere e i politici forse stanno iniziando ad accorgersene, il gas è alle stelle, la recessione sta arrivando. Insomma, potrei parlare di tutte queste cose, potrei persino parlare della crisi del partito e lo psicodramma del Partito Democratico e potrei parlare del Toto Ministri, ma io voglio iniziare da una cosa diversa perché ci fa capire che siamo un paese morto, ma morto, morto, ma è un continente morto, è un occidente morto, è una libertà morta. E voi direte: ma che t'ha preso questa mattina? Sapete che cosa mi ha preso? Che in tutto questo casino, con Putin che butta la bomba atomica, ammazza le persone, con quegli altri che chiudono le aziende, sapete che cosa ha fatto lo Stato italiano, il governo italiano? Perché dice: che cazzo faccio io adesso? Come faccio a risolvere i problemi del mondo? Fa il cosiddetto Denise, grazie per il tuo badge, il decreto trasparenza. Va bene? Già a me questi nomi dei decreti mi fanno venire il sangue al cervello, ste maranzate. Allora, questi fanno il decreto e trasparenza, e nel decreto trasparenza ora, ma lo fanno ora i nostri politici migliori, e immagino che sia votato da tutti, perché qua destra e sinistra sono tutti ugualmente pazzi. E che cosa votano nel decreto trasparenza? Non è importante quello che votano, ma il segnale che danno. Votano una norma che rende sempre più difficile assumere le babysitter. Sì, nel 2022, nella lettera di assunzione delle cameriere e delle babysitter, questo è il problema del Parlamento italiano, del governo italiano in questo momento, nel decreto trasparenza fanno una norma per cui quando tu assumi una babysitter, nella lettera di incarico di assunzione della babysitter, è sulla prima pagina del Sole 24 Ore ed è compreso nel decreto trasparenza, bisogna indicare tutti gli elementi che compongono la retribuzione, bisogna elencare la quantità delle ferie, tutti i congedi spettanti alla babysitter e l'organizzazione dettagliata dell'orario di lavoro. Allora, un paese che mentre stanno buttando la cazzo di bomba atomica, mentre chiudono le imprese, mentre la recessione sta arrivando, fa un decreto trasparenza in cui mi dice che noi dobbiamo indicare nella lettera di assunzione l'organizzazione dettagliata dell'orario di lavoro delle babysitter. Sono dei coglioni! E noi a farla passare non ci salviamo più, non abbiamo una possibilità di uscirne. Voi direte: ma chi se ne frega, eccetera. Le babysitter a calci in culo, va bene? E io voglio fare la babysitter, voglio essere preso a calci in culo. In un paese normale non c'è un governo che si occupa dell'orario di lavoro delle babysitter, un governo che non riesce a capire che stiamo fallendo, che non ha fatto una ceppa fino ad ora per le bollette, e di che cosa si occupa? Della organizzazione dettagliata dell'orario di lavoro delle babysitter. Uno dice: non è possibile. Sapete perché? Perché ci sono quattro burocrati di merda e quattro politici altrettanto di merda che non li controllano, che si mettono a normare, perché ci sarà il sindacato di merda che gliel'ha chiesto, a sindacare e a organizzare il lavoro delle babysitter. E questo è avvenuto oggi, oggi. Ieri ha chiuso un'azienda con 2.000 dipendenti nel sud perché aveva una bolletta da 500.000 euro, titolano i giornali, e tutti che piangono: dobbiamo fare qualcosa. Sapete cosa dovete fare? Cosa dovete fare? Dovete togliere le regole sull'orario di lavoro delle babysitter, perché dovete togliervi questo cancro dal cervello burocratico e di normativa che ci ha ucciso. Devo dire che non siamo solo noi, eh. L'altro giorno tornavo da Parigi con una grande designer italiana che diceva: tu non hai idea che cos'è, noi in Italia siamo la favola. A Parigi, se tu sposti un po', chiedi a uno di spostare un portacenere o ago e filo, dice: non è il mio incarico, sabato e domenica non lavora nessuno. Cioè, non penso che l'Italia sia peggio degli altri. Sapete perché? Perché noi ce ne fottiamo. Perché noi evadiamo queste regole, avete sentito? Noi evadiamo queste regole, andremo da un'azione, faremo un ciclo stile, ci inventeremo una cazzata sull'organizzazione dettagliata dell'orario di lavoro delle babysitter, scriveremo una cazzata prestampata sui congedi spettanti, ma il punto fondamentale è che lo Stato, i burocrati cosa pensano? Devi scrivere i congedi spettanti nelle lettere di assunzione della babysitter. Capite che siamo morti. Siamo morti. E noi pensiamo di risolvere il problema del gas in questa maniera. Cioè, noi pensiamo di risolvere il problema del gas in questa maniera. Nel frattempo Putin vuole buttare la bomba e questa roba qui è una roba seria. I giornali la prendono sul serio e fanno bene, perché questa volta non si scherza per niente, non che prima si scherzasse. Ma se butta una bomba, la NATO, l'ha detto Stoltenberg, il presidente norvegese, il segretario generale della NATO, ha detto ragazzi, se buttano una bomba le conseguenze saranno serie. E questo è del tutto evidente. E inizio a pensare che c'è qualcuno che la sa più di noi e più dei giornali. Aspetta, fammi vedere questo che dice. Davide Zatti. Nicola Porro, sono un consulente del lavoro. I contratti sono passati da 7 a 15 pagine. Dobbiamo indicare tutti i congedi e permessi. Sai a quanti dipendenti cinquantenni interessano i permessi studio? Altro che trasparenza, informazioni che confondono i dipendenti e che maneggeranno. Hanno in azienda il contratto collettivo nazionale completo se vogliono qualcosa. E sai la cosa bella? La direttiva europea non prevedeva tutto ciò. Solita burocrazia all'italiana. Grazie, grazie mille a Davide Zatti che ci ha dato un contributo su una cosa che avete capito che questa mattina mi ha fatto... inviperire. E il Papa interviene, dice ragazzi smettetela, interviene su due piani. Il primo dice a Putin smettila e bisogna pensare alla pace, e dall'altra anche su Zelensky cerchiamo di fare una trattativa. E il quotidiano nazionale titola giustamente: stiamo veramente rischiando una guerra atomica, ragazzi non si scherza più, perché da una parte noi ci occupiamo dei congedi magari per studio delle nostre colf, e dall'altra invece abbiamo la guerra atomica. Nel frattempo ci sono dei titoli ridicoli come quelli della Stampa, che è esattamente la stessa cosa che riguarda la legge sulle cameriere, cioè la UE chiama al rapporto Putin. La UE chiama rapporto Putin, avete capito? La UE chiama rapporto Putin. Mi viene solo da ridere quando leggo questo titolo: 27 stati europei convocano gli ambasciatori russi che gli dicono non riconosciamo l'annessione delle repubbliche. Vabbè, non so se di che cosa ci stiamo parlando. Area B a Milano, dice Matteo Sacchi ora su Instagram a proposito delle cose, mentre tutto questo sta avvenendo oggi mi sembra che se ne occupi Libero. Il sindaco Sala prevede che noi dobbiamo ridurre l'inquinamento allargando l'impossibilità oggi per alcune macchine oggi di entrare nell'area B a Milano. Ragazzi, questi vivono veramente nel mondo dei diritti, proprio nel mondo dei diritti, nel mondo dell'LGBTQ, insomma nel mondo straordinario che tra poco, diventando noi clienti iraniani, perché è l'unico posto che ci potrà dare il gas oltre a Venezuela, visto che noi abbiamo chiuso i rapporti con la Russia, evidentemente tutto questo LGBTQ più esatto ce lo mettiamo là in quel posto, quando altro che area B dovremo prendere il gas da loro. Nel frattempo il New York Times scrive una cosa pazzesca, perché dovete sapere che oggi New York Times, nella prima pagina del New York Times ci sono le lettere dal fronte dei soldati che dicono mi hanno obbligato di ammazzare tutti, poi quell'altro non faremo prigionieri. Cioè il punto fondamentale è che il New York Times cita le lettere dei soldati dal fronte per dire che Putin è uno stronzo. Allora non c'è bisogno della lettera del soldato sul fronte per dire che Putin ha occupato loro, ma il New York Times un tempo veniva considerato un giornalismo serio. Il New York Times è come Repubblica, ragazzi, è come Repubblica, non ci facciamo le pippe. Se loro prendono in prima pagina e fanno il grande scoop del New York Times e lettere dei soldati dal fronte che sono tutti contro Putin, io mi chiedo, ma da dove sono arrivate queste? Erano telefonate intercettate, non erano lettere dal fronte, le chiamo così. Le telefonate sono state intercettate e fornite al New York Times, sapete da chi? Dalle agenzie dell'intelligence ucraine. Allora, io sono sicuro che i soldati al fronte saranno incazzati con Putin perché sono stati mandati lì invece che vivere nelle loro piccole casette o nelle loro dace a morire. Ma che il punto fondamentale del New York Times oggi siano le critiche perché i soldati sono contrari alla guerra fornite da intercettazioni telefoniche realizzate dai servizi segreti ucraini e sbattute in prima pagina sul New York Times, mi fa dire, se questo è il giornalismo democratico, devo dire che siamo veramente in una situazione imbarazzante. Nel frattempo il gas fa danni, perché adesso chiude un'azienda, se ne sono accorti ora. Qui chi è? X Fusion a Ugo, non vedo l'ora che iniziano a costruire centrali nucleari, non si può continuare a essere ricattati da paesi esteri, ho paura per la mia azienda. E certo che la penso esattamente come te, però aspetta e spera prima che che ti costruiscono una centrale nucleare in Italia. Qua prima di costruire centrali nucleari dobbiamo occuparci dei congedi di maternità e del piano dei congedi delle colf, normandole nel decreto trasparenza. Wall Street Journal di oggi dice una cosa incredibile che non scrivono i giornali italiani, cioè i paesi dell'OPEC, quelli che producono il petrolio, sapete che cosa stanno facendo? Stanno facendo la riunione, la faranno mercoledì, per ridurre la produzione del petrolio. E perché? Perché i prezzi del petrolio sono scesi da $187 al barile, quindi loro per mantenere alti i prezzi riducono la produzione. Toc toc, toc toc, Jenny, Ursula, secondo voi questa cosa di ridurre la produzione per alzare i prezzi, chi la sta facendo oggi? La Russia, altro che price cap della ceppa, la Russia distrugge la propria produzione per aumentare i prezzi e fare più soldi di quanti ne farebbe producendo al 100%, e noi siamo lì ancora che siamo appesi al price cap e a baggianate di questo tipo, le bollette salgono, ma il punto fondamentale che pone oggi il Sole 24 Ore in prima pagina, sapete, aspetta intanto Sabrina che dice, cosa scriveva il New York Times quando i soldati americani portavano per i fronti del Vietnam, Cambogia, Iraq, Kosovo, Afghanistan e compagnia? Te lo dico io cosa dicevano, quelle cose non le potevano scrivere perché c'era la censura di Stato, come loro stesso hanno ammesso. L'altra cosa che mi fa impazzire è appunto la questione che oggi scrive il Sole 24 Ore, e cioè che in realtà gli aumenti e rincari di energia non sono mai seguiti da riduzioni fiscali sufficienti, e oggi il Sole 24 Ore per tabulas ve lo spiega dicendo per quanto fate bonus e crediti fiscali non compenseranno mai gli aumenti di energia, tant'è che le aziende stanno chiudendo. Per il Messaggero addirittura non vogliono più l'80% dei dipendenti pubblici, non vogliono lavorare più smart working perché pagano bollette troppo care della luce a casa. Beh, questo comunque non fa che e farmi felice. Nel frattempo un bel pezzo che vi segnalo oggi sul Verità ci spiega che lo Stato imprenditore non paga. Vi ricordate quando abbiamo distrutto per dei magistrati e anche una popolazione che non voleva la Ilva di Taranto? Vi ricordate quando pensavamo che l'Ilva di Taranto sarebbe stata sostituita dall'allevamento delle cozze, e ancora li votano questi del Movimento 5 Stelle? Bene, a oggi a Taranto abbiamo un'azienda che non produce praticamente più acciaio, molto meno, e la Verità sull'Ilva ci spiega che saranno tutti soldi che noi dovremo pagare, dovremo dargli 1 miliardo ancora all'Ilva per poterla tenere in piedi. Nel frattempo l'Ilva deve 100 milioni di euro all'indotto, cioè Tarantini, deve 375 mila euro all'acqua che ha usato e non ha pagato, e enormi quantità di quattrini all'Eni. Cioè, quello che vi voglio dire, abbiamo nazionalizzato l'Ilva, come scrive la Verità, il risultato qual è? Che pagheranno i contribuenti, ma sono gli stessi contribuenti che dovrebbero dare i soldi per l'azienda sana pugliese che oggi è chiuso di albergheria, di hotellerie nel Salento, perché le bollette sono troppo care. Quindi, cioè, è la follia. Noi pensiamo che i soldi siano infiniti. Nel frattempo, a proposito di soldi infiniti, la Gran Bretagna fa una figura di merda come pochi. Il nostro amato presidente Truss, lei e come si chiama, e il suo ministro delle finanze si sono rimangiati il taglio fiscale. Nel frattempo neanche vi sto parlando dello psicodramma del PD di cui si occupano i giornali di sinistra, Curzio Maltese sul Domani, devo dire anche Sgarbi che dice la cosa più fenomenale oggi in un'intervista alla Verità, dice, sapete che a Novella, dice, sapete qual è il vero segretario del PD? La Ferragni. Poi c'è un'intervista molto bella a Marino che dice, io sono stato fatto fuori da quei poteri, di quei capi bastoni di cui il PD non riesce a liberarsi. Sul Messaggero di oggi, straordinario, garantista, favoloso, già mi spiegano che si va verso l'archiviazione di quella cena famosa in cui il capo di gabinetto di Gualtieri diceva ai suoi amichetti deputati, assicuratori del Frusinate, gli diceva, se non ti ginocchi ti ammazzo. Io sono abbastanza certo che è giusto, che bisogna archiviare quel fattaccio, chissà perché nessuno indaga che cosa c'è dietro a quella roba lì. Vabbè, lasciamo perdere. Meloni al governo, ragazzi, è il solito trick e track. Oggi ci sono due tipi di interpretazioni. La prima è che lei voglia mettere 8 tecnici, e questo dicono i giornali di sinistra, e quindi Berlusconi e Salvini sarebbe contraria. E dall'altra, Napolitano, sul Giornale e il Messaggero dicono che invece si sta facendo una trattativa per cercare un mix giusto tra tecnici e non tecnici. Bello il pezzo di Ferrara che dice oggi fa un grandissimo apprezzamento alla sobrietà comunicativa della Meloni, se n'è accorto un po' in ritardo, ma noi l'avremmo diciamo immaginato anche da prima. E alcuni sostengono, non so chi, forse Libero, che Draghi sta facendo da sponsor di Meloni in Europa, per Libero, certo, per Sallusti, e sta dandole una mano per accreditarsi sulle cancellerie più importanti. Sul Toto Ministri, secondo me, c'è poco da dire. L'unica cosa che c'è da da dire che Bolsonaro in realtà non è stato sconfitto come pensavano tutti i giornali del mondo al 900% da Lula, e in realtà andranno al ballottaggio, e, come dice El País oggi, contro ogni evidenza secondo i sondaggi di cui si parlava nelle settimane scorse. 156 milioni sono i brasiliani che sono andati a votare, stiamo parlando di un paese che è 3 volte l'Italia e che ha un peso economico relativo rispetto alla sua dimensione. Va bene, ci vediamo questa sera in Quarta Repubblica, non mancate nicolapaoro.it per tutte le altre informazioni. Ciao.